Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti. Gioia e pace a te che sei in ascolto di Radio Maria. A te che magari sei su una carrozzella, bloccato nel tuo movimento, nel tuo camminare. A te penso a diversi volti che sei in carcere e che però puoi aprire la radio ed ascoltarmi, a te che sei magari in un letto di ospedale. Insomma, io non so dove voi vi trovate, ma il Signore lo sa, e io sono contenta che ci ritroviamo ogni mese in questo appuntamento ormai familiare del quarto sabato e che ci troviamo proprio per gustare e approfondire insieme la parola, approfondirla attraverso un percorso biblico. Questo è il primo percorso dell'anno 2016 e ho pensato di aprirlo all'insegna della fiducia. Tu con me, al cuore della fiducia. Ecco, è questo il titolo che caratterizza questo percorso, il percorso di questa sera. Tu con me, al cuore della fiducia. A chi si riferisce quel tu? Tu con me? È un po' misterioso, no? Perché ci si può mettere diversi personaggi. Tu con me, può dire la mamma al suo bambino. Tu con me, l'innamorata all'innamorato, e viceversa, reciprocamente. Sono diversi tipi di relazioni che noi potremmo sviluppare dentro questo tu con me, che dice compagnia, ma dice anche di più, perché forse avete già intuito, quel tu, io lo riferisco al Signore, tu con me è il cuore del salmo del buon pastore. Dice il salmista: anche se dovessi camminare in una valle oscura, così buia che fa pensare alla morte, non temerò, non avrò paura. Perché? Perché tu con me. Bellissimo, è il cuore dell'alleanza, in ebraico è chi atta immadi, tu con me. E non perché allora sono furbo, non perché sono intelligente o ricco, potrò attraversare questa valle oscura, ma perché tu con me. Ecco il cuore della fiducia, il cuore della speranza e dell'ottimismo cristiano. Tu con me. Anche nella situazione più dura c'è un canto che dice: se dovrai camminare nel fuoco, non temere, io sarò con te, tu con me, con il Signore che ci precede, che cammina al nostro fianco e anche dietro, perché lo vedremo, è una presenza avvolgente come un grande abbraccio. Allora si può attraversare il percorso della vita anche nei suoi momenti più duri, più difficili. Capite perché voglio incominciare il percorso di questo nuovo anno nel cuore della fiducia? Tu con me, tu con me. E questa sera vi propongo un percorso che si snoda tra due salmi di grande fiducia e intimità: il salmo del buon pastore e il salmo dello stupore. Stupore per la meraviglia che siamo noi, ciascuno di noi, agli occhi di Dio. È il Salmo 139. Signore, tu mi scruti, mi conosci, mi hai fatto come un prodigio, una meraviglia. E questa sera allora sarà il nostro un percorso in tre tappe sul tema della fiducia. Nella prima tappa rifletteremo, pregheremo il Salmo 139. Dopo la pausa, la seconda tappa sul Salmo 23 e nella terza tappa risponderò alle vostre domande. E dunque mettiamoci subito in cammino per questo nostro percorso, un percorso di ascolto. Direi che iniziamo proprio con una lettura, una preghiera contemplativa, che è il Salmo 139, così toccante. Per me è decisamente uno dei salmi più belli, è il canto della intimità, della vicinanza amorosa. Per qualcuno questa onniscienza, onnipresenza, onnipotenza di Dio, cioè tu sai tutto, tu vedi tutto, tu puoi tutto, per qualcuno può anche avere il senso di un incubo. Ma non è questo, non è una onniscienza, onnipresenza ossessiva, non è un incubo ossessivo, ma è un Dio che è una presenza amante. Mi piace moltissimo come lo scrittore poeta Luigi Santucci rende questo salmo. Signore, dice, tu sei colui che conosce fibra per fibra il mio io. E traducendo così, Santucci scopre in Dio che cosa? Scopre una conoscenza materna, amorosa, e questa acutezza di Dio, questa onniscienza, questo vederci fino in fondo, non è una presenza persecutoria, ma è una presenza amante, non è quell'occhio da gendarme che talvolta si metteva dentro il triangolo, Dio vede tutto, mamma mia, vedi un po' meno, verrebbe da dire, lasciami respirare, no, non è questo, non è questo. Dio mi scruta e mi conosce, sono davanti a Lui come un libro aperto, ma Lui è il mio creatore, Lui è lo sguardo dell'amante, lo sguardo materno di una grande tenerezza. Ascoltiamolo allora così, ascoltiamolo in momenti che commenterò articolati a brani. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta, alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me, inaccessibile. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere. Le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. Se tu, Dio, mettessi fine all'agire degli empi, essi parlano contro di te con inganno, contro di te si alzano in vano. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami, e conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di dolore, e guidami per una via di eternità. Che bello, vero, questo salmo? È bellissimo. È questo sentirci conosciuti fino in fondo, conosciuti, letti, compresi da un Dio che ci ha creato e che quindi ci conosce meglio di quanto noi possiamo conoscere noi stessi. Potremmo chiederci, ma come è visto Dio in questo salmo? Vedete, lo si può intendere al di fuori, al di sopra, perché dice che anche se andassi lontano, in cielo, là tu sei, e poi meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile. E certamente Dio è il trascendente, Dio è al di sopra, è anche al di sotto, è davanti, è indietro, è ovunque, è l'onnipresente. Ma possiamo avere anche un altro criterio di interpretazione e vedere non solo Dio fuori, ma più ancora e meglio dentro, è dentro di me, è più intimo a me di me stesso. E l'intero salmo, allora, è un'autentica espressione della vera fede in Dio. Non siamo semplicemente in presenza di una speculazione sulla divinità, sulla sua trascendenza o sulla sua immanenza in termini strettamente filosofici. No, anzitutto il Salmo, questo Salmo, è una contemplazione, una meditazione orante di stampo sapienziale, di spirito sapienziale biblico su Dio, che è visto nella sua relazione viva, nella sua relazione operante, paterna e materna, tenera e giusta, nei confronti di ciascuno di noi, della nostra libertà. E quindi un colloquio intimo col Signore di tutti e di tutto, ma il mio Signore, colui che mi scruta, che mi conosce, Signore, tu mi scruti, tu mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Ecco, questo modo di esprimersi, questo sono gli estremi dentro i quali c'è l'intera esistenza, perché il dire sedere, il sedersi e l'alzarsi sono appunto i due estremi che racchiudono l'intero arco della vita. E i primi sei versetti tracciano proprio questi due estremi. È la prima traiettoria di questo salmo, di vedere la nostra realtà, l'essere umano, tutta la sua storia interamente presente allo sguardo di Dio. L'uomo, ciascuno di noi, tutto il suo essere è sotto lo sguardo di Dio. Quando mi siedo, quando mi alzo, tu, Signore, lo sai, ma è il sedersi per il riposarsi, è l'alzarsi per andare al lavoro o per andare a qualche attività. Ma è la stessa esistenza, perché c'è un alzarsi che è un venire al mondo e c'è uno stare sdraiati che richiama anche poi la fine della vita. E il Signore tutto comprende, tutto di noi, tutta la nostra esistenza, tutto l'arco della mia vita è sotto lo sguardo amante del Signore. Il pensare, il camminare, il riposare, la via della vita, la parola. E in questo salmo abbiamo anche le dimensioni spaziali, alle spalle, di fronte, sopra, dice alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. La mano è uno dei simboli biblici molto belli, la mano è come l'ombra del Signore che ci copre e ci custodisce, la mano di Dio. Anche l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera dirà di sentirci creature, piccoli come bambini sotto la mano di Dio che ci guida, ci custodisce, ci protegge. E questo sguardo del Signore che raggiunge anche nella profondità e nel buio, per Lui non c'è il buio. Dice il salmista che la notte per lui non è notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre. La notte è luminosa come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Allora, diceva anche Dostoevskij che Dio, quando lo si vuole ignorare sul suolo della terra, riappare nel sottosuolo e viceversa, perché continuamente Dio ci segue per amore, non per perseguitarci, ci insegue come un amante. E la terza traiettoria, la terza direttiva di questo salmo è quella proprio dello stupore, è un'acclamazione alla grandezza di Dio che ha il suo vertice proprio nel creare l'uomo. Sapete come traduce San Girolamo questa espressione che noi diciamo mi hai fatto come un prodigio, come dice ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. San Girolamo traduce così, mi hai fatto terribilmente grande. È poesia il Salmo e quindi i poeti riescono a rendere anche efficacemente in altra lingua le immagini. Quindi è bellissimo rendere mi hai fatto come un prodigio, hai fatto di me una meraviglia stupenda, ma questa traduzione di San Girolamo, che dall'ebraico ha reso il testo in latino, ha la sua efficacia, vuol dire mi hai fatto terribilmente grande, cioè un portento, che meraviglia che io sono ai tuoi occhi. Voglio sottolineare questa realtà perché in certi momenti della vita noi ci sentiamo invece una nullità e ci piangiamo addosso, ah io poverina, ah io non valgo niente, io non sono nulla. E invece il salmista, sotto lo sguardo di Dio, scopre la meraviglia del suo essere e rende grazie. Questo è il sentimento contemplativo che dovremmo coltivare, vederci con lo sguardo di Dio e rendere grazie per quello che Dio ha fatto di noi. Come mi hai fatto? Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Attenzione! Non si dice io faccio meraviglie stupende, non è quello che faccio io o quello che io faccio di me ad essere meraviglia stupenda, ma è quello che Dio ha fatto di me e non ci ha fatto forse come una meraviglia. Il salmista ripercorre in questo senso il venire al mondo, come Dio ci ha ricamati, bellissima questa metafora del ricamo. Mi hai ricamato nelle profondità della terra e l'esistenza è vista qui tra due grembi, come sospesa, tra il grembo della madre dove Dio ci ha ricamato, ricamato nella profondità del grembo materno, e poi nel grembo della terra. C'è un legame tra la madre e la madre terra che ci accoglierà tutti nel suo grembo nell'attesa della risurrezione. Allora questo Dio e questa esistenza che è un prodigio dell'amore di Dio per noi è come vista tra un, un libro aperto tra due grembi, il grembo della madre e il grembo della madre terra. O Signore, dice il salmista, o Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, ma quanto è grande e meraviglioso se io lo faccio risuonare dentro di me e scopro la meraviglia che io sono ai tuoi occhi. Per i padri della Chiesa c'è anche una lettura cristologica di questo salmo. In particolare San Bernardo, nei suoi commenti al Cantico dei Cantici, fa questa applicazione: dal Cantico dei Cantici arriva al Salmo 139, quello che stiamo appunto leggendo, per vedere il grembo. Quale grembo? Anche il grembo di Maria. Gesù è stato anche lui tessuto come un ricamo nel grembo della sua madre, e quindi il grembo di Maria è il luogo dove Dio fa il più grande dei prodigi, la meraviglia per eccellenza. E allora sentite cosa dice San Bernardo: il mio sguardo cercò di elevarsi più in alto del mio spirito e trovai che il Verbo siede ancora più in alto. Esploratore curioso, discesi giù in profondità oltre me stesso e tuttavia mi accorsi che il Verbo, cioè il Cristo, regnava ancora più in basso. Guardai all'esterno, fuori di me, e riconobbi che egli è ancora al di là. Infine lo cercai nel segreto più recondito del mio essere e vidi che egli mi è più intimo di quanto io lo sia a me stesso. Allora compresi la verità di quella parola: in lui noi abbiamo la vita, il movimento e l'essere. Felice è l'anima che a lui è unita, che vive per lui e che è mossa da lui. Vedete che la lettura di San Bernardo interpreta il Salmo che dice: dove andare? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora, sono indicate le quattro dimensioni dell'universo: altezza, profondità, occidente, oriente. Ebbene, queste quattro dimensioni San Bernardo le legge in rapporto proprio anche al Cristo. Se cerco di elevarmi più in alto del mio spirito, però che cosa trovo? Trovo il Verbo di Dio, la parola, che è ancora più in alto. Vado in profondità oltre me stesso e tuttavia il Cristo regna anche lì, il Verbo di Dio regna ancora più in basso. Guardo all'esterno, fuori di me, e Dio è lì. Guardo nel segreto più recondito del mio essere e Dio è più intimo a me di me stesso. Ecco, è davvero una meraviglia. È un commentatore giudaico del XII secolo, un mistico, definiva così il Salmo 139, quello che stiamo appunto leggendo: nessun altro salmo è ad esso comparabile, né per la grandezza dei sentimenti, né per la elevatezza dello stile, né per la varietà delle figure, né per la profondità del senso, questo senso profondo della onniscienza divina che è esaltata attraverso diversi simboli. Il simbolo, vi dicevo, della mano, la mano di Dio, il simbolo del prodigio, il simbolo del ricamo. E ai nostri occhi ciascuno di noi è una meraviglia, ma soprattutto agli occhi di Dio, dice che Dio stesso resta il meraviglioso, il prodigioso. È la parola da cui deriva i miracoli della storia della salvezza. Stiamo vivendo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e il tema è proprio quello del narrare, raccontare le meraviglie del Signore, annunciare le meraviglie. Ebbene, le opere meravigliose del Signore cominciano dall'esistenza. La prima delle meraviglie del Signore è la mia vita, per me, per ciascuno di noi. L'essere venuti al mondo non è una meraviglia. Tutte le altre meraviglie noi non le avremmo viste se non fossimo venuti al mondo. Quindi, ecco, dal grembo della madre hai fatto di me una meraviglia, mi hai tessuto nel grembo della mia madre. E questo lo ricordava anche la mamma dei fratelli Maccabei. Vi ricordate quella madre dei sette martiri Maccabei, che incoraggiava i suoi figli ad essere forti nella fede, a dare la vita, perché lei diceva così, vi cito le parole che sono prese dal secondo libro dei Maccabei, lei ricordava alla sua creatura, al suo figlio, e uno alla volta, diceva, non so come siate apparsi nel mio seno, io non vi ho dato lo spirito e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore del mondo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà lo spirito e la vita. È una pagina sublime, questa pagina del capitolo 7 del secondo libro dei Maccabei, dove questa donna coraggiosa dà non solo la sua fede, ma proprio una testimonianza che ci lascia senza parole, perché al più piccolo il re aveva consigliato la madre, persuadilo a mantenersi la vita, e lei dice appunto, figlio mio, no, invece continua a resistere e ad andare avanti nella tua testimonianza, perché appunto io non so come ti ho formato dentro di me, è Dio che è all'origine della tua vita, lo abbiamo sentito. E quindi questo ricamo della creatura umana è avvenuto nella profondità del grembo della madre e nella profondità della terra, è un simbolismo questo della madre terra, per cui grembo materno e grembo della terra si sovrappongono come in una dissolvenza simbolica, perché al grembo della madre terra noi ritorneremo, perciò San Francesco parla della madre terra, una madre che ci nutre, certo, ci sostiene, ma che anche ci accoglierà nel suo abbraccio in attesa della risurrezione. Allora, giocando su termini che si assomigliano, sono affini in ebraico, quello di mirabile e meraviglioso, il salmista presenta l'uomo, ciascuno di noi, come il capolavoro di Dio, il suo atto più alto che impegna tutta l'azione di Dio, è il verso 6, meravigliosa per me la tua conoscenza, meravigliosa, e mi hai fatto come una meraviglia, tu mi conosci fino in fondo, tu conosci la mia vita, conosci la mia profondità, perché appunto sei il mio Dio, e per davanti al tuo sguardo amante, la mia esistenza è come un libro aperto. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Scrutami, conosci il mio cuore, scrutami non con lo sguardo di giudice, perché Dio è un padre, una madre, Dio è colmo di tenerezza, e quindi scrutami con questo sguardo amante, provami e vedi se percorro la via della verità, guidami tu sulla via dell'eternità. E qual è la via dell'eternità? È la via dell'amore, perché solo l'amore dura in eterno. Allora facciamo adesso uno stacco musicale e poi riprendiamo con la seconda tappa tappa del nostro percorso.
Camminiamo insieme, non lasciamoci la mano, il sole no, non è lontano. Verso l'orizzonte come limpidi torrenti nel suo mare, Dio ci condurrà.
Ecco, riprendiamo il nostro percorso nella sua seconda parte. Per chi si sta sintonizzando ora sulle onde di Radio Maria, ricordo che il tema di questo nostro percorso suona così, il titolo: Tu con me, al cuore della fiducia. Nella prima parte abbiamo percorso il Salmo 139 con questo stupore dello sguardo di Dio su di noi. Signore, Tu mi scruti, mi conosci, Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, cioè l'intera esistenza mia, presa tra gli estremi, il sedersi e l'alzarsi. Intendi da lontano i miei pensieri, perché la mia parola non è ancora sulla lingua, che Tu, Signore, già la conosci tutta. Meravigliosa per me è la Tua conoscenza. Se salgo in cielo, Tu già sei lì. Se scendo agli inferi, eccoti. Io ti rendo grazie perché mi hai fatto come un prodigio, una meraviglia stupenda. Ora, in questa seconda parte del percorso, vorrei proprio entrare dentro il cuore della fiducia, dentro quel Tu con me, passando dal Salmo 139, il Salmo dello stupore, al Salmo 23, il Salmo del Buon Pastore. Dunque, dallo stupore al Buon Pastore, perché in questo Salmo anche abbiamo stupore, abbiamo soprattutto un grande senso di fiducia. Il salmista si sente come una pecorella guidata, portata in braccio dal Pastore. È un Salmo che conosciamo molto bene, tra forse i più noti, perché lo si canta spesso anche in chiesa, nella liturgia, e tuttavia se lo approfondiamo non è proprio così semplice come a prima vista può apparire, perché ad esempio gli esegeti discutono se questo salmo ha propriamente una o due metafore. Possiamo parlare di salmo del pastore o salmo dell'albergatore, dell'ospite. Infatti si prepara anche, si dice, mi prepara dinanzi una mensa, quindi pastore o albergatore. L'una cosa non esclude l'altra, soprattutto se lo ambientiamo sotto la tenda del beduino, dove il pastore si fa appunto anche albergatore, ospite che imbandisce la mensa. Allora entriamo dentro la simbolica di questo salmo, anch'esso noi lo leggiamo in una dimensione orante, non è lo scopo quello di fare una esegesi dettagliata, ma di cogliere il sapore, di cogliere la fiducia, di vedere anche come questo gioiello della poesia religiosa ebraica, tutto pervaso da sentimenti di fiducia, sia eloquente per la nostra vita. Anche qui potremo vedere tre movimenti, o meglio, se volete, tre posizioni, che vi invito a riscoprirle mentre vi ascoltiamo il Salmo. Quali sono queste posizioni della presenza divina? Davanti, il pastore che cammina davanti, che ci conduce ai pascoli, alle sorgenti d'acqua, ma anche il pastore che cammina accanto, quando al centro del Salmo l'orante dice: perché Tu sei con me. Tu con me vuol dire che lo sente accanto, potremmo dire quasi sotto braccio, no? Il pastore che cammina a fianco delle sue pecore o le tiene appunto in braccio, porta gli agnellini sul petto. guida pian piano le pecore madri, tu con me, io con te nel tuo abbraccio. E poi lo possiamo vedere anche dietro. Papa Francesco ama infatti dire che il pastore qualche volta è davanti, qualche volta è in mezzo, qualche volta è anche dietro. È una bella metafora, espressione per dire che non sempre chi ci guida deve stare davanti, qualche volta può anche lasciare andare avanti gli altri e vigilare da dietro. Bene, in questo Salmo 23 ci sono tutte e tre queste posture. Davanti, e allora davanti significa che ci apre la via, significa che noi non andiamo all'arrembaggio, no? È lui che apre la strada. Se uno va avanti mi difende anche dai lupi, dai pericoli, perché li incontra anzitutto lui, io posso seguirlo tranquillo. Ma poi il salmista dice anche: bontà e grazia mi accompagneranno. Allora se mi accompagna e mi segue vuol dire che mi protegge anche le spalle. Sì, bontà e fedeltà, dice il salmista, mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni, per la distesa dei giorni. Restiamo un momentino su queste immagini così belle, calde, perché vogliamo entrare, dicevo, nel cuore della fiducia e in questo senso attingere alle sorgenti della speranza, della fiducia. Ne abbiamo bisogno, no? Viviamo in tempi difficili, siamo così bombardati da notizie cupe di morte, violenza, e noi stessi sperimentiamo anche difficoltà nel cammino, malattia, tristezza, avvelimento, appunto chi si trova con problemi di salute, chi magari sta anche bene in salute ma sperimenta situazioni di abbandono, penso alle tante difficoltà all'interno delle famiglie, non intesa tra i coniugi, oppure rapporti difficili tra fratelli, tra genitori e figli. Sono prove della vita, difficoltà. E dove trovare la fiducia? Appunto, tu con me. Anche chi sperimenta una situazione di oppressione o di carcere, pregare questo salmo significa affidarsi totalmente a colui che è il custode, la guida e la fonte della nostra stessa esistenza. Allora, ascoltiamo il sapore delle prime frasi. Il Signore è il mio pastore, Adonai ro'i lo echzar. Noi traduciamo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Si potrebbe anche rendere: il Signore è il mio pastore, non cadrò nel nulla. Cioè, non solo non mancherò di nulla, ma io non cadrò nel nulla. Perché? Ma perché Dio è il pastore dell'essere, è il pastore della mia esistenza. Provate a immaginare come la mia vita che è nelle mani del Signore, quindi non è che cado nel nulla, perché Lui mi tiene, mi porta, e questa è la fiducia. Non solo non mancherò di nulla, ma non cadrò nel nulla, perché Lui è il pastore della mia vita non solo nell'aldiquà, ma è il pastore per l'eternità, quindi è il pastore dell'essere. E poi dentro questo respiro grande, ampio, di appunto del pastore dell'essere, si dispiega il cammino. Il Signore è il mio pastore, non Baal, non Asherah, non gli idoli, ma Yahweh, il Signore Dio che ha liberato Israele dall'Egitto, il Padre misericordioso è il mio pastore. E poi il salmista allora descrive il cammino, ed è tutto in movimento il seguito di questo salmo, che peraltro è brevissimo, 6 versetti, ma in questi 6 versetti, con ritmo regolare, c'è tutta l'esistenza. Su pascoli erbosi mi fa riposare. si ha in mente, si vede il salmista con questo verbo riposare, le pecorelle che potremmo dire si accovacciano quando soprattutto è caldo e prendono il riposo, è la postura delle pecore quando si stendono sull'erba. Il buon pastore cerca i pascoli migliori per il suo gregge e poiché lui veglia, le pecorelle si possono riposare tranquille. Poesia idilliaca, ma mi viene da dire dove si trova in Palestina la distesa di verde che qui il salmista ci fa immaginare. Quando uno va in Israele, soprattutto in Giudea, che cosa incontra? Il deserto, e quindi questa scena urta con la realtà di una terra arida, bruciata. Dico deserto perché il Salmo è attribuito a Davide, il pastorello di Betlemme, che è in Giudea e la terra è brulla, arida, e Davide faceva appunto il pastore nelle colline del deserto. E allora cosa significa in pascoli erbosi? Tutto questo verde non è, dice, il verde della pianura padana. E tuttavia, questi verdissimi pascoli lasciano immaginare un prodigio, che la terra promessa va a vedere. In che senso? Perché due volte all'anno, in primavera e in autunno, con le piogge di primavera ed autunno, anche il deserto diventa fiorito, diventa verdeggiante, ed è la meraviglia, la sorpresa. Quindi quelle collinette aride, brulle, diventano coperte di erbetta e ecco, in verdissimi prati, e il deserto ricoperto di verde, la terra bruciata dal sole che si trasforma, anche se breve, per breve tempo, in pascoli verdi. E qualcosa di simile accade anche nella esperienza di Israele quando viene ricondotto nella sua terra. Poi il salmista dice, mi guida ad acque tranquille. Il tema delle acque, certamente l'acqua dice la vita, e il pastore le conduce ad acque tranquille dove potranno bere e rinfrescarsi, ma nel nostro salmo non è solo questione di acqua fresca e dissetante, perché questa espressione acque tranquille letteralmente significa acque di riposo ed ha una risonanza particolare nel testo sacro, perché la parola menuha, riposo, è sinonimo di shalom, pace, e quindi è un segno della benedizione divina che si collega con il dono della terra promessa, per cui queste acque di riposo stanno a indicare quel benessere che deriva dal dono della terra e dal godimento tranquillo dei suoi beni, ed è quello proprio che auguriamo di cuore e per il quale vogliamo pregare, che nella terra promessa, in tutto il Medio Oriente, si torni a sperimentare benessere, si torni a sperimentare acque tranquille, vita veramente come dono di benedizione della terra. Ed ecco l'espressione del salmista: la mia vita rinfranchi l'anima mia. Letteralmente nafshi yeshovev significa la mia vita fa ritornare. Allora il ritorno ha a che fare con il ritorno dei deportati, con il ritorno a Sion, ma è anche una metafora della conversione. La mia vita fai ritornare significa che tu, Signore, mi fai ritornare dalla dispersione all'unità, mi fai ritornare dall'esilio alla Santa Gerusalemme, ma non solo fuori, dentro di me. perché Dio è dentro di me, quindi mi fai ritornare dalla dispersione. La conversione è anzitutto una grazia, un dono di Dio, e quindi la mia vita fa ritornare, non sono semplicemente io che decido di tornare e di convertirmi, ma è il buon pastore che mi fa tornare, che mi converte. E questo la mia vita fa ritornare ha un sapore anche escatologico, poiché Dio è il pastore non solo di questa vita ma dell'eternità. Io dico alle mie consorelle, quando lo pregherete sulla mia salma, non dite semplicemente rinfranca l'anima mia, ma più radicalmente la mia vita fa ritornare. Da che cosa? Dagli inferi, dallo Sheol, cioè è ritornare alla vita di Dio, e quindi è un livello escatologico, mi fai ritornare dalla valle tenebrosa della morte per abitare nella casa del Signore, come a dire che il pastore divino, non lascerà la nostra vita nel sepolcro, ma la farà tornare presso di sé. Ecco perché sia gli ebrei che i cristiani pregano questo salmo nella liturgia dei defunti. Noi lo preghiamo quando andiamo a ricevere la comunione, perché diciamo mi prepara davanti una mensa e quindi l'Eucaristia, il mio calice trabocca, ma anche nella liturgia dei defunti è consigliato questo salmo, perché la mia vita fa il ritornare e abiterò per sempre nella casa del Signore. C'è un'altra dimensione che vorrei sottolineare, ed è questa: anche se dovessi camminare in una valle tenebrosa, non temerò, perché tu sei con me. È il cuore del salmo. Tu con me. La presenza del pastore fonda la piena fiducia, la piena sicurezza. Su di lui ci si può appoggiare per l'oggi e per il domani, per l'eternità. La nostra più profonda serenità è proprio questo tu con me. Il punto di appoggio del nostro coraggio non è dentro di me, ma è in lui. Vi ricordate Archimede Pitagorico cosa diceva? Datemi un punto fermo e vi solleverò il mondo. Bene, il mio punto fermo, il tuo punto fermo, il punto fermo della fiducia è tu con me. E non lascerà vacillare il tuo piede, canta il Salmo 121, non si addormenterà il tuo custode, ti custodirà da ogni male, custodirà la tua vita. E mi viene in mente come il primo a chiamare Dio con il titolo di pastore è proprio il patriarca Giacobbe, quando benedice i due figli di Giuseppe, Giuseppe venduto dai suoi fratelli, che poi il padre riabbraccia in Egitto, gli porta i suoi due figlioletti nati in Egitto, Efraim e Manasse, affinché il vecchio padre Giacobbe li benedica. E Giacobbe mette le mani sul capo dei suoi nipotini, Efraim e Manasse, i due figli di Giuseppe, e li benedice proprio con queste parole: il Dio davanti al quale hanno camminato i miei padri Abramo, Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino ad oggi. Bellissimo. È ultracentenario Giacobbe quando dice queste parole, e è come se ripercorresse in un viaggio a ritroso la sua esistenza, perché dice: è stato il mio pastore da quando esisto. Prima abbiamo parlato: sei tu che mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Ebbene, Giacobbe dice: è il mio pastore da quando sono venuto al mondo fino ad oggi. Dunque, lungo tutta la mia vita lui mi ha guidato. anche quando io facevo le strade tortuose, anche quando io fuggivo, anche quando ho faticato per guadagnarmi la vita, anche quando ho dovuto attraversare la valle tenebrosa, e non dimentichiamo che Giacobbe è colui che ha lottato con Dio sulle rive dello Yabbok per tutta la notte. Giacobbe ha lottato con un essere misterioso che poi alla fine lo colpisce al nervo sciatico e gli cambia il nome. D'ora in poi non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israel, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Ecco i due nomi, Giacobbe e Israel, e così i figli di Giacobbe, Israel, Israele. Ebbene, Israel alla fine della sua vita può dire: Dio è stato il mio pastore da quando esisto fino ad oggi. Vedete il senso della fiducia? Tu con me, tutte le mie strade, tu le hai fatte, tu hai camminato per tutte le mie strade, tu sei stato il mio pastore, il mio custode, mi hai custodito in ogni situazione e allora ho potuto arrivare fino a questa bella età senza perdere la fiducia, perché tu con me. E c'è un altro dettaglio che ritorna anche nell'esperienza di Giacobbe, quella del bastone. Giacobbe nella sua preghiera Dio dirà: con il mio bastone soltanto io ero fuggito e ora ritorno con ogni benedizione tua. Ebbene, quando benedirai i due figli si appoggerà all'estremità del bastone, come a dire: per l'ultimo viaggio mi basta il bastone. Quale bastone? Il bastone del pastore. Il bastone non serve per dare le botte alle pecore, ma quando diciamo nel Salmo: il tuo bastone e il tuo vincastro mi confortano, in ebraico è Hemma yenachamuni, è il verbo della consolazione, naham, consolate, consolate. Perché il bastone consola? Vi faccio l'esempio. Le pecore sono animali che camminano con la testa in basso, no? Guardano giù all'erba che devono brucare e non sempre loro vedono il pastore. Se il pastore se le prende in braccio e le guarda, ma altrimenti hanno gli occhi in basso. Però se sentono il bastone, tum, tum, cosa fa il bastone? Amplifica il passo del pastore. Quindi perché consola? Perché è un modo per indicare che il pastore c'è. Non lo vedono, ma sentono. Con gli occhi guardano a terra, guardano ai pascoli, no? Pensano a mangiare, hanno gli occhi in giù, la testa in giù, ma con l'orecchio sentono tum, tum, il passo del pastore e il bastone. Il bastone amplifica il passo e perciò è un elemento di consolazione. Il tuo bastone mi consola, mi dice che ci sei. Adesso vi faccio un'applicazione. Qualche volta noi, il Signore, ci pare proprio di, dice, non lo vedo per niente, non, è come se non esistesse per me, notte, buio, ma se tu senti il bastone, cioè l'ascolto, non gli occhi, ma l'orecchio, è quello che ci dice anche il Vangelo di questa domenica. Gli occhi di tutti nella sinagoga di Nazareth erano puntati su Gesù, ma Gesù li riconduce agli orecchi. Si è compiuta la parola che avete ascoltato con gli orecchi. Così dice il Vangelo che ascoltiamo in questa domenica, lo ascolterete forse domani andando a messa. Ebbene, anche qui abbiamo a che fare dagli occhi agli orecchi. Tu non vedi il pastore perché hai magari lo sguardo in giù, sulla terra, sei intento a guardare il pascolo, ma senti, senti il bastone del pastore. E questo ti può anche bastare per dire che cosa? c'è, lui c'è, non lo vedo ma sento il segno della sua presenza. E allora, cari fratelli, sorelle, amici, amiche in ascolto, questo è quello che io vorrei lasciarvi come conforto all'inizio di questo anno. Cosa ci consola? Tu sei con me, non ti vedo, ma sento il tuo toc, toc, di un bastone del pastore che cammina al mio fianco, che non usa il bastone per darmi le botte, ma per dirmi ci sono, lo senti? Sto camminando al tuo fianco, non solo il passo, ma il bastone che ritma il cammino. E questo allora ti sia di consolazione, che anche se non vedi lui c'è, la sua parola ti consola. E allora bontà e grazia mi accompagneranno, ti accompagneranno, ci accompagneranno, fino a che? Fino a destinazione, fino alla meta. Non solo ci prepara la mensa, ma poi ci nutre, ci profuma addirittura, versa il profumo sul mio capo. Dice, mi ungi di olio la testa, non è l'olio che noi usiamo per condire l'insalata, no, è il profumo, come Gesù è stato profumato dalla donna che versa tutto il suo profumo sul capo di Gesù, spezzando addirittura anche il vasetto che lo conteneva. Profumo prezioso. Ebbene, Dio stesso fa così con noi. Come siamo preziosi? Nella parte precedente, prima della musica, abbiamo sentito con il Salmo 139, mi hai fatto come una meraviglia, un prodigio. Stupendo sono ai tuoi occhi. Ecco, anche il salmista che prega il salmo del buon pastore sente questa meraviglia del Signore. Mi profumi la testa, il mio calice trabocca. Cioè, tu fai per me grazia su grazia. E posso continuare il mio cammino anche se passa per una valle oscura, attraverso la prova, attraverso la malattia, attraverso le difficoltà, io posso continuare perché tu con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi consolano perché mi dicono che ci sei, perché ritmano il cammino, sento la tua presenza, questo vincastro mi raccoglie, mi tiene alla tua sequela, e bontà e grazia mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella tua casa per l'eternità. Allora è un bell'augurio, no? Questa guida del pastore che mi fa ritornare dalle mie dissipazioni, dalle mie divisioni interiori, mi fa ritornare in unità, mi fa ritornare e mi guida verso la sua casa, ma mentre mi guida mi nutre e mi custodisce nel suo abbraccio. Bontà e grazia, bontà e misericordia. Potremmo dire bontà e tenerezza. Ecco, le nostre guardie del corpo, non andiamo avanti soli, ma ci sono due guardie del corpo che sono anche due meravigliose accompagnatrici, bontà e tenerezza. La misericordia e la benevolenza del Signore camminano con noi, sì, bontà, fedeltà mi saranno compagni. Tutti i giorni della mia vita abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni, cioè per sempre, per lunghi giorni, per l'eternità. Ora io mi fermo e mi metto in ascolto delle vostre domande e anche delle vostre testimonianze, perché probabilmente avete anche storie da raccontarmi, le vostre esperienze. Grazie del vostro ascolto e grazie anche della condivisione delle vostre domande e delle vostre esperienze che ora vorrete fare. Pronto, buonasera.
Buonasera, sì, Sovelina.
Buonasera.
Sono Giuseppe da Vicenza e l'ascolto
buonasera,
sempre molto volentieri. La ringrazio innanzitutto della sua bellissima e chiarissima spiegazione. E anzitutto anche auguro una buona continuazione innanzitutto. Allora,
è pur vero
che la tradizione battistica ha interpretato questo salmo in senso sacramentario, nel senso come profezia del battesimo, della cresima e dell'eucaristia. Poi la parte che più mi impressiona sono i versetti dove si scrive: se dovessi camminare in una valle scura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Allora a me questa parte mi richiama direttamente purtroppo il nostro sicuro passaggio, prima o dopo, dalla morte. E quindi come una, diciamo, un nostro aiuto, una nostra implorazione. Vorrei sapere se è giusto questo intendimento. Ringrazio l'ascolto per radio.
Grazie Giuseppe di Vicenza, hai fatto proprio un collegamento più che giusto, perché questa valle tenebrosa, Salmavet in ebraico, è una parola che contiene in sé proprio morte, Mavet, cioè gioca valle di tenebre, Salmavet, che è così oscura che ha dentro Mavet, la morte. E in un passo di Giobbe la stessa parola descrive proprio il regno dei morti. Lasciami finché io non vada alla terra della tenebra, dell'ombra di morte. Quindi l'originale ebraico di questo salmo esprime proprio uno stretto collegamento tra le tenebre e la morte. La traduzione italiana non riesce a rendere questo stretto collegamento, però al di là delle parole, l'immaginario, il nostro, quando noi pensiamo alla morte, che cosa ci viene in mente in genere? Il grande buio, le tenebre. E quindi Giuseppe, ti viene in mente giusto, questa valle oscura evoca l'immagine, l'idea della morte, ma ecco allora la dimensione positiva, anche se dovessi passare attraverso quella valle oscura che richiama la morte, non temerò alcun male. Perché? Non perché ho tanti soldi e posso andare in cerca del medico migliore, perché prima o poi comunque anche questo non serve, ma perché atta immadi, tu con me. E allora tu con me posso anche affrontare quel buio della morte, sapendo che alla fine di quella valle c'è la luce, ci sei tu, Signore risorto. Grazie, posso sentire un'altra voce. Pronto?
Buonasera, Formosetti, mi chiamo Gianni, chiamo da Roma. Grazie per la bella catechesi.
Grazie Gianni di Roma.
Io mi ero allontanato dal Signore per tanti anni, da 10 anni sto seguendo il Signore che l'ho ritrovato e ho avuto una difficoltà dietro l'altra, però non mi perdo d'animo e prego, invoco il Signore, sto nella valle oscura, Formosetti.
E allora vale soprattutto per te, anche per gli altri fratelli e sorelle che si trovano in questa valle oscura, vale la fiducia che questo salmista ci vuole comunicare. Dicevamo, tu con me nel cuore della fiducia, il Signore è il mio pastore, non solo non manco di nulla, ma non cadrò nel nulla, vi dicevo, quindi Lui mi porta. E anche il salmo precedente che avevo commentato, il salmo 139, ci deve dare questa fiducia, ci deve dare questa fiducia, perché il salmista dice: se scendo negli inferi, eccoti, se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Dove posso andare lontano dalla tua presenza? Non posso andare da nessuna parte, perché ovunque vado, tu tu ci sei già. E quindi fiducia che il Signore ci tiene stretti nel suo abbraccio. Grazie. Un'altra testimonianza o un'altra domanda? Pronto?
Buonasera sorella, mi chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Napoli.
Buonasera
anche
Antonio.
Anche questa sera il Signore mi ha dato la gioia di poter parlare
infatti,
con lei.
Antonio, hai la fortuna di trovare sempre la linea tu.
Sempre, sempre. Io voglio essere breve e conciso. I Salmi 139-23 di per sé evocano cose meravigliose, cioè tutte queste immagini bellissime del pastore che segue le pecore con le pari posture, come lei magnificamente ha descritto. E la cosa bella è tu sei con me, lei ha incominciato proprio così, tu con me. E io vorrei solo dire, di chi abbiamo paura se tu sei sempre vicino a noi? Coraggio, voglio dire ai miei confratelli che mi ascoltano, io non voglio entrare nel dettaglio, ma se non fosse stato per lui, non so la mia vita come sarebbe andata, sono stato molto provato, non voglio entrare nel dettaglio, però lui è stato vicino a me, vicino a mia moglie, vicino alla mia famiglia, e voglio dire grazie al Signore. E poi un'ultima considerazione, se lui ci ama in questo modo, se conosce ogni nostro pensiero, perché questa violenza tra di noi? Perché l'aborto che distrugge? Perché la morte? Non lo so, dico solamente mettiamoci con la corona in mano, perché se noi ci amiamo, noi toccheremo qui il paradiso prima ancora di toccarlo in via definitiva. Grazie e l'ascolto per radio.
Grazie Antonio, grazie di questa tua testimonianza, grande perché sei sempre così... Attento, mi ricordi anche quello che ho detto, le tre posture, certo, sta davanti, sta accanto, sta dietro, quindi ci tiene nel suo braccio, però rispetta anche la mia libertà. Le pecore è una metafora, noi non siamo pecore, siamo è una metafora del Signore Pastore, ma appunto... Noi possiamo anche essere pecore che scappano, come pecore erranti. Allora, in questo senso, tu con me, ma io, Signore, sono con te? Questa è la domanda drammatica. E il male che noi vediamo e il male che noi facciamo è perché, ahimè, noi non siamo sempre con il Signore. Chiaramente Lui è con noi comunque e dovunque, anche quando ce ne andiamo lontano, come dice il salmista, dove andare lontano dal tuo spirito, perché Lui ci vede, ci conosce e rispetta la nostra libertà, ma avremo tutti i vantaggi, tutto il guadagno a rimanere con, tu con me, ok? Ma io con te, io voglio stare con te. Signore, tienimi la mano sulla testa, perché se tu non mi tieni la mano sulla testa, io rischio di scapparti via. Tu con me, ma fa che anche io resti con te. E così possiamo veramente fare un cammino insieme. Grazie Antonio, e possiamo passare a un'altra domanda o a un'altra testimonianza, magari al femminile, perché io vedo che sono
pronto?
Soprattutto voci maschili.
Pronto?
Pronto.
Che Dio la benedica, carissima suora Elena Bosetti, io sono Claudio di Trento e
dai,
sono rimasto veramente emozionato per queste parole, già conoscevo questi salmi, ma la gioiosità con cui lei ce li ha presentati. Io sono in un momento appena uscito dall'ospedale indebolito, ma le dirò che davvero qui ho potuto sperimentare che la parola di Dio è un balsamo meglio di qualsiasi farmaco, per cui per davvero io l'ho sentito questa presenza di Dio in queste sue parole, che poi sono le parole. E poi una cosa che colpisce molto è che davvero anche l'Antico Testamento, che per cui si parla insomma come qualcosa di insomma, ha delle ricchezze straordinarie anche proprio nei salmi, e pensare che anche Gesù, la Madonna li hanno recitati, li hanno detti, è fonte di grande emozione. Grazie, grazie, grazie infinite per tutto quello che ci ha detto. Grazie, a dal Trentino. Arrivederci.
Grazie, grazie di questo saluto dal Trentino, dal momento che sono una trentina anch'io, e grazie per questa sottolineatura, Claudio, che hai fatto della rilevanza dell'Antico Testamento. Noi con una certa forse faciloneria, superficialità, qualche volta li mettiamo in contrapposizione, l'Antico e il Nuovo. In realtà Dio è uno, è l'unico, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, del Signore nostro Gesù Cristo, e si rivela progressivamente, e si fa conoscere progressivamente, ma parla dentro di noi. Possiamo sentire come lo Spirito di Dio ha ispirato questi oranti, ed è bellissimo pensare quello che hai appena sottolineato, che Gesù questi salmi li ha pregati nella sua famiglia, poi nella sinagoga. Proprio il Vangelo di questa domenica ci fa ascoltare che Gesù, siamo al capitolo 4 di Luca ci dice che Gesù di sabato entra nella sinagoga di Nazaret, dove era stato allevato, cresciuto, e che cosa faceva il sabato nella sinagoga insieme ai suoi concittadini. La liturgia prevede non solo l'ascolto della legge, della parola, ma anche la preghiera, e la preghiera sono appunto i salmi. Quindi questi salmi che noi abbiamo pregato e approfondito questa sera, Gesù li ha pregati, la Madonna li ha pregati, e sono pieni di fiducia e di meraviglia. Quindi continuiamo anche noi. Sono grata anche a Radio Maria, perché se abbiamo più familiarità con la liturgia delle ore, con i salmi, dobbiamo dire un grande grazie proprio anche a Radio Maria, che porta la preghiera della Chiesa, la preghiera dei salmi nelle nostre case. Credo che abbiamo spazio ancora per qualche domanda.
Pronto? Pronto? Sì, buonasera, pronto? Sono buonasera. Osvaldo da Cosenza, in Calabria.
Osvaldo, buonasera, buonasera anche alla sua Calabria.
Grazie. Qualche elemento. Intanto grazie per l'ottimo commento.
Grazie.
Volevo capire un po' se c'era differenza tra bastone e vingastro. E ancora, con il bastone che portano i vescovi.
Certo.
E ancora, sul calice che trabocca, che relazione c'è con il calice che ha bevuto Nostro Signore? Perché qua c'è un elemento di allegrezza, mentre là mi sembra che era tutt'altro. Non so se...
Tutt'altro, certo. Allora, sì, andiamo per ordine. Grazie anzitutto Osvaldo per queste osservazioni così puntuali. In realtà il testo ebraico usa due parole per indicare il bastone, shevet, che sarebbe quello della guida, e questo è quello che io dicevo, che amplifica la presenza del pastore, scandisce il cammino, l'orientamento dei passi. Poi c'è un bastone più corto che il pastore tiene in mano, che viene tradotto in italiano con vincastro, e che serve, lo fa il pastore. Questo vincastro lo fa roteare nell'aria passando in mezzo al gregge, e segnala anch'esso la sua presenza vigile, e serve a correggere, in caso ci fosse bisogno, i soprusi delle pecore, quelle più forti sulle debole, e anche a difendere dall'aggressore delle bestie feroci. Perciò questi due bastoni, uno da viaggio e l'altro che serve appunto, come ho detto, per più da far vibrare nell'aria, perciò lo chiamiamo vincastro, no? Nel profeta Zaccaria questi due bastoni hanno un nome simbolico. Si parla del pastore che ha due bastoni, uno lo chiama benevolenza e l'altro lo chiama unione, nomi simbolici adatti a esprimere ciò che doveva essere l'opera del profeta, la benevolenza di Dio verso Israele e l'unione del popolo. Bene, allora questo per indicare tutta la simbolica. Il bastone che ha in mano il vescovo si chiama appunto pastorale e richiama il bastone del pastore. Quale? Quello che serve appunto per ritmare il cammino e che è anche poi diventato, nella simbolica pastore re, è diventato scettro. Quindi il bastone pastorale è il segno del cammino e della presenza del pastore. L'altro bastone più piccolo diventa, in mano ai re, nella tipologia orientale, scettro, quindi si parlerà di re pastore, ma come la vede la Chiesa, Papa Francesco, il bastone pastorale deve essere proprio un elemento del cammino, della presenza vigile del pastore. Per quanto riguarda il calice, beh, è di altro genere. Qui è il calice del vino buono, la coppa della festa. Quando tu mi parli invece del calice del Signore, è il calice dell'amarezza. Il calice può avere significati diversi in base al contesto. Nel Salmo 23 dice il calice del vino buono, della festa, nella passione del Signore indica un calice di amarezza che Gesù beve fino in fondo. Credo che forse abbiamo il tempo per un'altra domanda.
Sì, pronto.
Pronto. Una voce femminile.
Sì.
Finalmente, ecco.
Da Lucca.
Una voce da Lucca? E come sì. Si chiama?
Elvira.
Elvira. Buonasera,
oddio.
Elvira.
Buonasera, ascoltando lei, guardi, la sento sempre. Mamma mia.
Grazie.
Sono da sola in casa, vedova da 8 anni. Con un po' di difficoltà nei figli.
Mi dispiace, ma
si è separato
non si abitua a questa realtà, vero?
Ascolto tanto Radio Maria, la sera leggo i salmi,
oh.
Quelli proprio, come ha detto lei, il Salmo 139, sul librettino dei salmi, però è suora, no, lei?
Certo, sono suora Elena, suora.
Ecco, sì.
Mi proprio manca una suora del buon pastore.
quella fiducia proprio, vorrei averla proprio. Leggo i libri della fiducia, della provvidenza, però questa la testa va sempre nelle cose, nelle preoccupazioni per i figli, per i nipotini, non mi riesce fare un salto di qualità, ecco, in questa fiducia in Dio. È l'unica cosa che gliela chiedo. Prego tanto per tutti, perché il mondo in questo momento è proprio in difficoltà. Vedo che anche tante mie amiche, anche più di me, ce l'hanno, prove più grosse. È molto difficile, sor Elena, però abbandonarci, sentire sempre, tante volte ci sentiamo distaccate proprio da questo Dio che si vorrebbe averlo vicino. Per me il mio desiderio è che anche i figli avessero proprio questa fede, questo, invece anche i bimbi crescono, non vanno più, io per me immagina. Insomma, vorrei superare tutte le difficoltà e accettarle proprio come volontà di Dio, perché se le permette le cose, essendo che va bene così, lo devo ringraziare sempre, però tante volte cado un po', ecco.
Mi pare di comprendere che la sua situazione come vedova è una delle situazioni dolorose per se stesse,
nel senso che non si è creati per la vedovanza, quando ci si sposa è per io con te, è proprio una dimensione di alleanza, è questa espressione che ho detto io con te, indica l'alleanza, il patto nuziale di Dio con il suo popolo e dell'uomo con la donna, quindi io con te, e si vorrebbe per sempre, però sappiamo appunto questa valle tenebrosa, o lei o lui se ne vanno per primi e quindi si resta soli, e che si sperimenti la sofferenza, l'amarezza e la depressione in condizioni come la sua, io credo che ci sta. E che non sempre noi ci sentiamo magari con fiducia e con positività, anche questo fa parte proprio del nostro cammino umano. Abbiamo tutti alti e bassi, in certe situazioni più bassi che alti. E allora cosa possiamo fare? Avere misericordia e bontà con noi stessi quando ci troviamo di nuovo per terra o allontanati, e avere anche sì la pazienza, perché il Signore sa, quando dicevo prima tu mi scruti e mi conosci, non è lo sguardo del giudice, ma è lo sguardo dell'amante, è come questo sguardo compassionevole, materno, perché il Signore sa che siamo fatti d'argilla, sa, conosce la nostra fragilità, e allora dobbiamo, come dire, riprendere anche quel coraggio e quella pazienza con noi stessi, di dire: Signore, tu mi scruti, mi conosci, tu sai, ma hai fatto come un prodigio, ma sai anche la mia fragilità. Anche se dovessi camminare per valle oscura, che questa valle oscura non è soltanto l'esperienza di quel buio di paura della morte, ma è anche la mia negatività, è la mia fragilità, è il mio peccato. Anche se questa valle oscura è il mio limite, è il mio peccato, io però non temo, perché tu sei con me. E so che il tuo perdono, la tua misericordia è più grande. Ed è su questa tua fedeltà, è su questa tua bontà che io voglio poggiare tutta la mia fiducia. Tu con me, nel cuore della fiducia. Vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una bellissima domenica nel cuore della fiducia, nel cuore del pastore buono. Grazie e buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.